Con la giornalista Ludovica Iona per presentare il suo reportage L'affare dei tagli boschivi, il prezzo dell'energia da biomasse legnose, ha dato in onda su Spotlight di Rai News 24 e ora disponibile su Rai Play. Ben trovata. Raccontiamolo
Grazie.
a chi ci
Salve
ascolta, di cosa si tratta.
a tutti. L'affare dei tagli boschivi è una videoinchiesta che è nata circa un anno fa, dopo che un po' per caso sono venuta a conoscenza che circa il 15% delle energie rinnovabili in Italia e il 60% invece a livello europeo, di Unione Europea, vengono dalla combustione di legna, cioè legna bruciata per produrre energia. A livello europeo è una percentuale altissima. Noi normalmente abbiamo come immagine delle energie rinnovabili il solare e il fotovoltaico, che sono delle rinnovabili immediate, cioè immediatamente l'energia del vento diventa elettricità. Invece le biomasse sono legna bruciata ed è rinnovabile sulla carta perché gli alberi ricrescono. Però per ricrescere ci mettono almeno 10-15 anni e soprattutto la possibilità che hanno di assorbire carbonio è proporzionale all'ampiezza dell'albero, quindi alberi piccoli non è che possono sostituire alberi grandi. Quindi, essendo venuta a conoscenza di questo e che queste energie rinnovabili prodotte bruciando legna godono di sussidi molto ingenti. Parliamo negli ultimi anni solo in Italia tra i 300 e 400 milioni di euro che sono andati a queste centrali a biomasse, quindi 300-400 milioni per bruciare legna. Allora, l'argomento è molto discusso perché la biomassa forestale era nata come strumento di economia circolare, cioè si voleva utilizzare i residui delle foreste. E quindi legno che non avrebbe avuto altro uso, e questo va bene quando sono piccole centrali a biomasse, come spesso più nel nord Italia. Però, per esempio, in Calabria, nella sola provincia di Crotone, ci sono tre centrali a biomassa che in tutto bruciano 1 milione quasi di tonnellate di legna ogni anno, e questo è chiaramente insostenibile. Infatti, di questa legna circa la metà viene da navi. Questa inchiesta ha scoperto che partono dalla Toscana, dai porti di Livorno e Piombino, e fanno tutta la circumnavigazione dello Stivale, producendo anche moltissimo inquinamento. E tutto ciò per un'energia che comunque è sovvenzionata. Sempre attraverso questa inchiesta ho scoperto che tra il 60 e l'80% del fatturato di queste centrali, parlo delle centrali calabresi, viene da sussidi pubblici. Quindi si tratta di un'energia che non sarebbe assolutamente sostenibile, non solo ambientalmente, ma anche economicamente, se non ci fossero i fondi pubblici. Tutto questo avviene perché la direttiva europea energie rinnovabili, che tra l'altro sarà rinnovata dall'Europarlamento il 13 di settembre, quindi si spera che qualcosa cambi, e qualifica le biomasse forestali come energie rinnovabili e quindi rende possibili i sussidi. Quindi, appunto, venendo a conoscenza di tutte queste dinamiche, io ho deciso di cominciare a presentare un progetto per avere il tempo di lavorarci a lungo e fare anche una visita inchiesta. Quindi ho chiesto dei finanziamenti al programma di giornalismo investigativo della Commissione europea, che si chiama J4Europe, al Journalism Fund, un'altra fondazione. E ho lavorato per fare questa inchiesta anche insieme a un collega tedesco e a uno rumeno. Infatti, una parte dell'inchiesta è stata girata in Romania, dove ci sono le più antiche foreste d'Europa, forse le ultime foreste verdi, ovvero le foreste originarie del nostro continente, e proprio queste foreste sono a rischio. Infatti la Romania è sotto procedura di infrazione per la mancata tutela delle proprie foreste. Sono già a rischio perché quasi la metà della popolazione rumena si riscalda solamente con la legna, però rischiano di essere ulteriormente sotto pressione se si realizzeranno alcuni progetti sono stati pianificati dal governo per queste energie verdi da biomasse forestali, e quindi c'è molta preoccupazione. Ricordiamo che in Romania negli ultimi anni Diverse guardie forestali sono state uccise perché c'è una vera e propria mafia del legno. Nel documentario io intervisto un attivista che a settembre scorso hanno tentato di ucciderlo mentre era con altri due giornalisti. Lo hanno spogliato, lo hanno filmato, insomma hanno cercato di umiliarlo in tutti i modi, e tutto ciò è partito da un appuntamento che lui aveva con una guardia forestale, perché c'è una grande connivenza anche tra alcune guardie forestali e le mafie del bosco.
Cosa si sta muovendo per impedire questo taglio?
Per impedire i singoli tagli ci sono tanti comitati, soprattutto in Toscana, essendo la zona più boscata d'Italia e anche quella da cui viene la maggior parte della legna poi bruciata nelle centrali a biomassa. Le centrali, quelle più pericolose, sono quelle grandi che bruciano talmente tanta legna che è impossibile che sia costituita esclusivamente da residui. Ad ogni modo, sì, ci sono diversi comitati, in Toscana soprattutto. Io ho incontrato il comitato della Val di Farma, il comitato anche nella Montagnola Senese, e che hanno, almeno nella Val di Farma, c'è stata, grazie appunto alla spinta di questi comitati e alla documentazione che hanno registrato del fatto che i tagli hanno poi portato fenomeni di dissesto idrogeologico, hanno portato all'apertura di un'indagine e anche a giudizio di un'azienda che aveva fatto questo taglio in quest'area protetta che si chiama Bosco del Pelagaio. A livello europeo invece si sta muovendo un grande movimento. Oltre 120 ONG a livello europeo si stanno muovendo su questo, tra queste Greenpeace. Possiamo ancora oggi subito contribuire a difendere le foreste europee firmando una petizione che chiede all'Europarlamento, che voterà il 13 settembre sulla direttiva energie rinnovabili, di non qualificare più come rinnovabili le energie prodotte bruciando interi tronchi di alberi. Questa petizione può essere trovata sul sito di Forest Defenders Alliance, Forest Defenders.
La videoinchiesta L'affare dei tagli boschivi, il prezzo dell'energia da biomasse legnose, andata in onda su Spotlight per Rai News 24 e ora disponibile su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, la giornalista Ludovica Iona. A presto!
Grazie, a presto!
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ocean Terminal, dall'omonimo romanzo di Pier Giorgio Welby, adattamento drammaturgico di Francesco Lioce ed Emanuele Vezzoli, diretto e interpretato da Emanuele Vezzoli.
Come sua abitudine, cercava di catalogare il cielo. Quello che intravedeva gli richiamava alla memoria certi dipinti di Cézanne, quelli con i pini in primo piano e le tonnellate di un celestrino ora tenue, ora acceso, che si aprono stentatamente la strada tra i mille aghi e i rami. Aveva già potuto ammirare i cieli alla Margherita, quei cieli tanto spaesanti da dare un capogiro, tante piccole nuvolette tutte uguali, schiere di soldatini burrosi disposti per l'attacco. I cieli di Renoir, morbide epifanie di corpi femminili, sensuali, carnosi, cedevoli. Cieli roteanti come galassie impazzite, corrosi da un sole malato che come un cancro li divorava. Erano i cieli di Van Gogh, vittime, come lui, di un male incomprensibile.
Ho cominciato a frequentare Pier Giorgio Welby da bambino. La sua stanza era un luogo altro rispetto al resto del mondo, piena di colori, di tele, di foto e di libri soprattutto. Quelli riposti negli scaffali e quelli che quando entravo trovavo aperti sul tavolino della carrozzella. Muoveva le mani in modo strano. Mi sembrava altissimo, perfino da seduto. Non ci crederete, ma sentivo già il privilegio di conoscerlo. Altro che libri. Spesso i libri sono più chiusi delle stanze. Parlano del bene, fanno cultura, vorrebbero insegnarla, ma sono morti, come chi li ha scritti. Lui era in tutto e per tutto un'altra cosa, perché non c'è niente da fare. I maestri si riconoscono soltanto all'aperto, lontano dalle scuole.
Sopra di lui non c'era più il cielo, ma solo il bianco del soffitto. Aveva desiderato con tutte le sue forze che quel bianco anonimo, freddo, allucinante, si cambiasse in un colore qualsiasi, anche il nero, ma il bianco era sempre lì, trapassava le palpebre chiuse, penetrava nel cervello, si impossessava del suo corpo e lo raggirava, invadendo ogni cellula, ogni pensiero. Anche i ricordi perdevano i loro colori e si trasformavano in un tragico film in bianco e nero.
Quella puttana dell'ostetrica ha fatto male il suo lavoro. Quando sono nato, non si è accorta che accanto al solito cordone ombelicale ne avevo un altro, meno visibile, ma più resistente. Lei ha tagliato il più appariscente, senza curarsi di controllare bene. E così sono cresciuto con questa appendice elastica che mi ha tenuto sempre unito a mia madre. Come tutti gli elastici, consente una certa libertà. All'inizio si lascia tendere con facilità, ma più la distanza aumenta, più la tensione si fa forte, fino a quando, con uno strappo feroce, non mi riporta fra le braccia di mamma. Stronzo di fottuto, che cosa aspetti? Taglialo te! Che non ci ho pensato. Ai giardinetti provavo a correre via insieme agli altri bambini, ma quando arrivavo a una certa distanza venivo inesorabilmente risucchiato indietro fra le sue mammelle gigantesche che mi avvolgevano con il loro odore asfissiante di borotalco e sudore. E accettavo la mano fra i capelli, il bacio umido di Rossetto, come fosse una maledizione divina, un maleficio al quale non potevo sottrarmi. Adesso è il viaggio rassegnato, l'assenza che non riesce a farsi adulta, il ritorno avvilito, la rabbia dell'orgoglio sconfitto, il perverso piacere della dipendenza.
Gli occhi bolliti dal sole di questa mattina di merda, uguale a tante altre che mi vedono arrotolato su me stesso come una vipera prima di mordere, non si vogliono aprire. Oh, il terrore di ritrovarmi davanti all'incubo di Roberto, con il corpo squassato da scosse epilettiche che lo fanno sobbalzare come una marionetta, mentre dalla lingua incastrata fra i denti uno scorrere continuo di sangue bava gli colora da t-shirt di rosa confetto, sputa urlava coi muscoli duri di sughero, l'esplosione blu di fiammelle, niente! Spezzava il delirio elettrico del cortocircuito cerebrale. L'abbiamo lasciato davanti all'ingresso del San Camillo, scaricato, abbandonato sul selciato nero, bagnato dalla notte. Ha detto qualche cosa, suoni scagliosi, in cerca di inutili appigli. Io non ho capito, o non ho voluto capire, mentre rincorrevamo il buio confuso dei muri sfuggenti. Ho lasciato a mezz'aria un ultimo sguardo di vergogna, l'ho visto. Si è alzato da terra, ha fatto due passi ed è caduto. Plink, 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 gocce di trapano aguzze dal rubinetto della cucina. Plink, 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 traficola il freddo del silenzio. Plink, plink, plink. Ma che cazzo potevamo fare? Chiamare un dottore? Bello stronzato. Scusi, guardi, c'è un nostro amico che si è fatto e adesso schizza e sbava come un invasato. Potrebbe venire a darmi un'occhiata. Ma vaffanculo, non voglio uscire da questo guscio che mi distrugge e protegge. Non voglio vedere, non voglio sapere, non voglio correre dietro al rimorso, non voglio aspettarlo come una bestia al macello. E si è morto. Sti cazzi, cammini, guardi il sole, tu che culo, alle donne della metropolitana, ti fai la barba pensando al diploma, alla laurea, al posto in banca, ti immagini come sarai fra 20 anni e intanto una pensa si gonfia e pulsa nella melassa appiccicosa che ti riempie la testa. Tu pensi, e lei scoppia come un ombrico merdoso schiacciato da un tallone. È un'emorragia, fa piazza pulita di tutti i tuoi pensieri. Se ti va bene, 4 fiori e un funerale, ma se non c'hai culo, rimani su una carrozzella a cagarti addosso per il resto della vita. Ah, se è morto è morto, che cazzo c'entro io? Chissà, forse gli è andata pure bene. Gli anni 60, Lucy in the Sky with Diamonds, Ferlinghetti. Mi piaceva fare l'uomo del quartiere da un muretto all'altro fino alle 5 del mattino. Quante utopie fraintese in quei capelli lunghi e in quelle barbe. Fu così che decideste di partire. Tu, Martinelli e Cicalone, giusto un pieno di benzina, qualche soldo in tasca, 2 armoniche alla Dylan e via sulla strada. A portarvi in giro per l'Europa la giardinetta verde costata una sciocchezza e riverniciata con tanti fiori colorati e una sola scritta sullo sportello: Giorgio si droga con il caffè. Poi, a un certo punto, neppure quello ti bastò. Il blu dentro agli occhi. Te lo ricordi perfino adesso, non sono sicuro. Quel giorno che ti sei fatto accompagnare da un amico in macchina fino a Ninfa col fucile di tuo padre e il pretesto di sparare alle allodole. Volevi morire con il blu dentro agli occhi. E invece, finito l'effetto della roba, ammazza che buono, torniamo da Sergio e prendiamone dell'altra. E la sera, a casa di Enrico, l'unico a non essersi fatto era Ninni, che controllava, preoccupato per te. E giorni prima gli avevi detto che mi frega se muoio. Se fossi stato accontentato, la tua morte sarebbe stata una morte come tante ce ne sono state in quel periodo, anonima, priva di senso. L'overdose non è l'eutanasia. L'eutanasia sì che riesce ad aprire il TG, a scandalizzare, a scuotere le coscienze di un paese, a vietare i funerali.
Caro Presidente, scrivo a lei e attraverso lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro paese. Io amo la vita. Presidente, Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude. Io non sono né un malinconico, né un maniaco depresso. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Sua Santità, Benedetto XVI, ha detto che di fronte alla pretesa, che spesso affiora, di eliminare la sofferenza, ricorrendo perfino all'eutanasia, occorre ribadire la dignità inviolabile della vita umana, dal concepimento al suo termine naturale. Ma che cosa c'è di naturale in una sala di rianimazione? Che cosa c'è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la riempie di grassi e proteine? Che cosa c'è di naturale in uno squarcio nella trachea e in una pompa che soffia l'aria nei polmoni? Che cosa c'è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l'ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte artificialmente rimandata? Il mio sogno, anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta, che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche e giudiziarie, è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai poter ottenere l'eutanasia.
Mi ricordo ancora l'effetto che mi fece vedere in televisione il messaggio di Pier Giorgio e la sua lettera al capo dello Stato. Il battito del cuore mi si gonfiò negli occhi, perché la sua stanza improvvisamente diventò davvero quello che avevo sospettato, un luogo senza precedenti e destinato a lasciare un segno. Cercando di trattenere tutto quello che mi era scattato dentro, gli scrissi una mail. La tua ultima battaglia. Mi rispose semplicemente: ti ringrazio. E così continuò a fare nei giorni successivi, tutte le volte che gli scrivevo sull'onda di quel tragico entusiasmo. È durata quel che è durata. Non mi aspettavo certo di invecchiare insieme a lei, mano nella mano, davanti al televisore, a litigarci il telecomando. È durata quel che è durata. Eh sì, anche dopo quella sera con la birra, la pizza e gli angoli della bocca, con le lingue dure a scavarci le gole, coi capezzoli ribelli schiacciati dai pollici, con le mani esploratrici avventurose di insondabili buchi neri esplosi in quella camera tappezzata di stampe al vetriolo e mobili di cartapesta, mutandine bianche, rigonfie di fica, collegiale in gemma dei mille, non so, del cento lo vorrei, crisantemi e papaveri intorno ai tuoi, mi vergogno, ai tuoi così no, abbracciati ai rumori del risveglio, scivolati sulle insolenti discese della notte, il cuscino ai tuoi grandi occhi sgommati di ombretto verde e il lenzuolo un'aureola di sperma. È durato quel che è durata. Ma era un giorno banale, banale l'appuntamento a Largo Argentina, banale il tailleur blu, banali gli attu senza serbatoio, banale il rumore del traffico e... Lascio il lavoro, mi sposo. A che cosa pensano i piccioni? Mi sposo, sai? Adesso che papà è venuto a mancare, ho un dente scheggiato, dovrei andare dal dentista. Me lo ha chiesto all'improvviso, ho detto sì, siamo fidanzati da tanti anni,
Lui è di Salerno, l'amantide. Divora il maschio durante l'accoppiamento. Comincia dalla testa e lui continua a scopare, a scopare, a scopare, a scopare. Non te ne avevo mai parlato prima perché, beh, mi sembrava una cosa tanto lontana. Un'abitudine. Anche volendo è una situazione dalla quale non potrei più tirarmi indietro. Andiamo a vivere con mia madre. A Pontedera. I miei libri, la mia stanza, il mio rossetto avvelenato. Adesso conterò fino a 3 e questo incubo finirà. 1, 2, 3. Spero che tu possa trovare una brava ragazza, puoi dare tanto a una donna. Non odiarmi, cerca di capire. Ti ho voluto bene. Sei gentile, comprensivo, dolcissimo. È stato bello. Ma devi capirmi. Io capisco. Certo che capisco. Lo sanno tutti. E gli handicappati fisici sono intelligenti.
Oh, poveraccio, hai visto com'è ridotto?
Oh, sì, però è tanto intelligente. Io voglio essere un handicappato stronzo. Non voglio più essere comprensivo, voglio essere stronzo. Rivendico il diritto alla mia parte di imbecillità, alla mia quota di acida indifferenza. Voglio ingannare, mentire, calpestare i sentimenti, fregarmene delle disperazioni altrui. Voglio una sana ipocrisia che mi circondi di tranquillità.
Mi ha sfiorato la guancia con un bacio. E via. Un semaforo verde. E la Quintana riparte. Come riuscirò a nascondere questa lenta dissoluzione che mi sale intorno? Questa esclusione razzista che mi inchioda ogni giorno a un letto di contenzione sempre più piccolo, sempre diverso. Mi risveglio incuriosito dal suono della giostra che ti offre un unico giro
ed è già la vita vera! Un attimo di pazienza! Cazzo,
è mica facile strapparsi un occhio. Ecco, infilo l'indice a modoncino ed è fatta! Una gelatina appiccicosa che cola dappertutto. Mi fisso dalla pupilla incredula mentre pietosamente lecco la sclera umida di pianto. La mia lingua sul mio occhio. Sensazione unica di indimenticabili piaceri fetali. Il mio occhio, la mia anima, la mia mamma, la mia ansia, la mia nascita, la mia morte, la mia resurrezione. Prendete, questo è il mio occhio. Lo mangio devotamente, mistico frammento sottratto ai dolori del mondo. Vedo i denti, l'ugola, l'ultimo sguardo prima del morso deciso. Mi inguio. Sono buono, mi piace, manca solo un po' di sale. Se il vostro occhio vi offende, strappatelo e datelo a me. Non è male, l'orbita vuota mi dà un aspetto piratesco che non basta. Interessante. Ciao, dove hai perso l'occhio? Che stronzate, un occhio non si perde. Allora vuoi dirmi come hai fatto diventare orbo? Semplice, l'ho mangiato. Dovrei pensare anche al resto. Labbra, naso, capelli, le orecchie. Dovrei riuscire a essere un altro me stesso.
Mostruoso, repellente. Rinchiuso nel bozzolo stanza, aspetto la metamorfosi, il liquefarsi incomprensibile di cellule esasperate. Alzati, è quasi mezzogiorno! In questa casa ci sono delle regole, nessuno ti obbliga a rimanere. Tagliati i capelli e comportati da persona normale. Non vedi come ti guarda la gente? Mi vergogno di essere tua madre.
Scivolo nei jeans e porca miseria, mi pizzico il grasso della lampo. No. Le mutande non le metto. Piscio sulla tavoletta del cesso e non tiro lo sciacquone. Guerriglia, azioni di disturbo, piccoli e civili rappresaglie.
Hasta la vittoria sempre! Oh, compagneros! Non fai colazione!
Oh, la guapa muchacha, non passa la spelota! Io non volevo nascere. Nessuno me l'ha chiesto. Se quei due stronzi prima di scopare mi avessero domandato: sei contento di nascere in un'onesta famiglia borghese? Gli avrei
risposto. Sareste contenti che vi nascesse un figlio come Maso e vi sfrangasse il cranio spargendo per tutta la casa quella caccola di cervello che vi ritrovate 5-1 che la voglia di scopare mi passava. Voci! Ehi, cieli! Mi fissano con disapprovazione! E se ne stanno appiccicate alla parete come due facce della stessa medaglia. Una medaglia che mi ricorda in continuazione la mia inutilità. Ma vaffanculo! Che cazzo ne sapete voi della guerra che combatto ogni giorno? Delle ritirate, delle imboscate, delle umilianti rese incondizionate. Mi hanno fatto prigioniero il giorno stesso che sono nato. Io ancora non lo sapevo, ma i miei cromosomi malati sì che lo sapevano. Brodetto primordiale condito col veleno. Regalo di un dio logico. Un dio teologico. Un dio concettuale. Un dio buono, un dio buffone, un dio sadico. Il dio degli imbecilli che quando le cose vanno bene lo ringraziano pregando, ma se le cose vanno male se la prendono con l'umanità. Questo dio nazista mi ha incatenato con la distrofia muscolare facioscapolomerale. La mia innocenza, i miei muscoli strappati dagli artigli del tempo. Prometeo incolpevole, assisto impotente alla rovina che ogni giorno mi avvicina a quella morte sognata e temuta che mi riempie la giornata di infantili balbettii alla Ionesco. Ho paura, inciampo nei miei stessi piedi e spio il ridicolo gesto che conferma un'altra perdita. Era facile, fare gli eroi nella giungla cambogiana o contro i governativi in Bolivia, dire cazzate piene di saggezza o fumarsi una canna tra una scaramuccia e l'altra. Eccolo, un icono! No, io non finirò mai sulle t-shirt degli ipervitaminizzati cuccioli dell'Occidente o sugli striscioni dei centri sociali o sulla parete di qualche sezione di rifondazione comunista, no! Io finirò in un centro di rianimazione con gli occhi fissi al soffitto bianco e il corpo pieno di tubi. Mi tormenteranno i decubiti e i discorsi delle infermiere che mentre mi tolgono la merda si racconteranno i brividi dell'ultima scopata. Eroi. Eroi che cazzo! Vorrei vederli nel posto questi super uomini coccolati dalla storia. Fanfare e applausi. Tre giri di campo fra l'entusiasmo satico della folla e poi l'uscita trionfale. Non come quei vitelli morti ammazzati appesi al gancio del loro terrore. Mattatori e corsie, medici e macellai, puzzo di morte e disinfettante, indifferente catena di smontaggio dei poveri stronzi già dimenticati.
Alzati! È quasi mezzogiorno! Raffiche di mitra, se avessi un lavoro non te ne saresti in giro tutta la notte!
Boom! Un mortaio Roy 162 a 2 da 81 mm.
Le persone per bene la notte stanno a casa.
Anche loro prevede il diritto di rappresaglia. La mia non è guerra, la mia è legittima difesa. Per la fretta di uscire non sentirla più, rompermi i coglioni, non provo nemmeno a cagare. Guardo in cucina se è rimasto un po' di caffè. Lo bevo così com'è, freddo, amaro, pieno di fonte.
Torni per pranzo!
Il vaffanculo rimane preso dalla porta che sbatte!
Diario di bordo. Domenica 21 luglio 2002. Mare calma piatta. Vento assente. Nessuna nuvola all'orizzonte. Temperatura torbida. Il rumore di fondo del mare. Ecco che cazzo sono le donne nella mia vita. E ne stai lì, lungo, disteso sulla sabbia, gli occhi socchiusi, tutto normale, tutto come te l'aspetti. E invece no, improvvisamente, senza un perché, senza un per come, quel rumore da radio mal sintonizzata del quale non ti accorgevi più, diventa il solo rumore che esista.
di notte, di giorno, mentre mangi sul cesso, quando scopi con gli amici, è sempre là, sopra, sotto, dentro di te, intorno a te, negli occhi, nei pensieri, nel cazzo, una nuova donna, una donna rumore di mare. Eppure l'avevo vista per caso alla Wildm. Questa è la nuova assistente sociale.
Oh, sti cazzi, avrei dovuto rispondere.
E invece, la voglio, Cristo, se la voglio. Solo tu puoi farmi guarire, solo tu puoi farmi sognare la fine di questa tragedia. Fra le tue tette di panna Nutella, sul tuo culo di pistacchio e amarena, fra le tue cosce, a latte di mandorle. Io non so niente di te, e parlami di te, della tua vita. Ma tu al mattino, quando ti svegli dei tuoi sogni, che ne fai? Tu sei tu, o sei fuggita da un circo con un trapezista di meno che ti ha abbandonata a Madrid per una danza felice di flamenco? Ah, oh, dimmi che suoni in sito per meglio di Ravishankar, che hai letto tutto Sartre, ma preferisci Camus, che ti tocchi il naso con la lingua e vorresti cambiare vita. Ah, dimmi che sai fare i tarocchi, leggere i fondi del caffè, preparare i filtri d'amore, togliere il malocchio. Dimmi che prima o poi ti accorgerai di me.
Stronza. Sarà pure una sociologa, ma è proprio stronza.
Scusi, mi stai inventando al telefono. Mi fanno l'effetto di un lassativo cerebrale. Una diarrea di neuroni che mi scivola lentamente sul collo e mi arriva alle palle. Oh, la riunione, sai, il dottore ha detto che se tu non la smetti con quelle porcherie, ma dice che non ti vuole più visitare. Se vuoi, posso cercare di convincerla. No.
È te che voglio. Non posso morire senza averti vista nuda, senza averti leccato la fica, succhiato i capezzoli, ascoltato i tuoi sì e i tuoi no, senza aver cercato sul tuo corpo l'ultima risposta o l'ultima domanda.
Io ho bisogno di ascoltare quelle favole che soltanto le donne conoscono. Ogni donna nasconde il segreto di una storia sempre nuova, sempre diversa. Ogni donna.
Va bene, fissa pure l'appuntamento, ma tu fai ancora uso di quelle sostanze?
No!
La verità? Ma che cazzo è la verità? Chi sei tu per chiedere a me di dire la verità? La sola verità che conosco è quella che ripete in continuazione che sto morendo, che mi mancano le forze, che gli scalini diventano sempre più alti, le braccia deboli, le gambe pesanti, che devo vivere sempre più in fretta, che se mi fermo un poco a prendere fiato, arriverà lei! La sola verità che conosco, la morte! Io odio la verità! Voglio dimenticarmi di lei.
La verità è un lusso che non mi sono mai potuto permettere.
Giocateci voi con la verità. Io devo solo imparare a mentire meglio, specie con me stesso.
Non lo invidio, cazzo. Non lo invidio davvero. Questo povero Cristo di medico, impacciato dall'impotenza meschina di una scienza ignorante che deve inventare cazzate. Oh, dottore. Dottore, quando guarirò? Chi potrà mai rispondere senza obbligare le parole in doppi sensi incomprensibili? Ah, dottore, un giorno tornando da scuola ho inciampato.
Ah, quanti anni avevi?
Ah, non ricordo, forse 10, 12 anni. E quando è che ti sei accorto che qualcosa non andava? Non riuscivo più a pettinarmi, a infilare la giacca, a giocare con gli altri bambini. Basta, brutti pezzi di merda. Questa storia l'ho già raccontata 10, 100, 1000 volte. Adesso basta, eh? 2 grammi di ero e domani è un altro giorno.
faccia, piegati sulle ginocchia, stringi i pugni, alza le braccia, piegati sulle ginocchia, stringi i pugni, oh, cazzate, sono cazzate, non so che cosa vorrebbe dirmi guarda che ci vediamo soltanto per la casistica, per valutare la progressione del male, per finire il dottorato, caro il mio dead man walking, quelli come te non guariscono neppure a Lourdes. Anche Gesù ha preferito resuscitare un morto piuttosto che guarire un distrofico. E invece, quanto tempo è che non ci vediamo? Saranno passati, credo, 2 mesi. Ah, vedo che hai sospeso la fisioterapia. Lo sai benissimo che farmi muovere come un burattino non serve a niente. E allora, che ne diresti di una visita dal cardiologo? Oh, io, per la verità, mi sento bene, molto bene. Insomma, si può sapere perché hai richiesto questa visita? Perché è l'unico modo per continuare a vedere la vostra calda, morbida, profumata assistente sociale dalle chiappe sode, dalle gambe nervose. Ma tu che cazzo ne sai delle mie voglie? Lo psicologo. Vorrei un colloquio con lo psicologo. Geniale, semplicemente geniale, questa stronzata è venuta fuori da sola. Bene, parla con l'assistente sociale e fatti dare un appuntamento. È stato ieri o 1 miliardo di anni fa? È successo veramente o sono prigioniero di un gioco iniziato per caso e che non riesco più a interrompere? Quando ero bambino mi divertivo a camminare con gli occhi chiusi. Contavo i passi, mormorando i numeri velocemente, tutti d'un fiato. Poi, quando il terrore diventava paralizzante, li aprivo di scatto e, preso da una strana vertigine, mi guardavo intorno scoprendo colori e forme che non avevo mai visto prima. Perché adesso non riesco più ad aprire gli occhi? Perché non appaiono le fate, i maghi, gli elfi e tutti gli altri esseri incantati che possano ridarmi le mie gambe, le mie mani stregate, le mie corse che finivano sempre fra le tue braccia? Mi mancano i tuoi abbracci, papà, i tuoi baci umidi, l'odore di tabacco e sicurezza, la tua mano forte dalla quale fuggire per poi tornare e le parole che mi spianavano la strada, le corse sui prati che tu mi lasciavi vincere. Dio, voglio correre.
Spesso, ma quando sogno ho paura del risveglio. Tu per me, papà, non hai mai lottato, protetto qualche volta, nascosto sempre, ma non hai mai avuto il coraggio di batterti, di urlare in faccia al mondo: è mio! Tu, come Dio, hai lasciato tuo figlio alla sua croce. Io per te avrei dato la mia vita. Tu non avevi più vita da dare, lo so. Soltanto adesso lo so. Negli occhi e nelle mani i segni disperati dei chiodi. Tu vivo fra i morti e morto fra i vivi. Sarebbe bastato un no, un adesso basta. Ma tu sognavi soltanto una pace fiorita di rimpianti, i cespugli di un fosso, un campo verde, un volo di nostalgiche stagioni, gli sguardi muti dei tuoi cani, sempre diversi, sempre uguali, Diana, Siena, Ador, Lila, questi giorni convulsi di rapina, non li hai capiti mai. Un Dio raramente capisce, non ne ha bisogno. Ti ho visto piangere, non l'avrei mai creduto. Hai pianto la mia stessa disperazione, la mia stessa impotenza. Un padario, nient'altro. Io ti sentivo ansimare, perdere il ritmo, rantolare, chiedere il perché della vita. Io ti sentivo e ho chiesto, notte dopo notte, al Dio di misericordia un gesto di pietà, una tregua al dolore. Ho chiesto di poter morire la tua morte, di poter soffrire le tue sofferenze. Ho chiesto di poterti restituire una parte di quello che tu mi avevi dato, ma non c'è nessun Dio. Le stelle, le pianeti, le scorciatoie o vie di fuga o nascondigli bui dove in silenzio aspettare un po' di pace. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Ogni giorno, raschiando dalle ossa un rimasuglio di vita, mi chiedo come sia stato possibile. Tu e io, sempre insieme, tu e io, e la pioggia nel sole, la tua pazienza e i miei occhi innocenti, la tua mano forte, il tuo corpo enorme, smisurato, possente, le tue radici profonde che mi scavavano dentro l'anima. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Quanto eri piccolo, seduto sul divano letto. Non farmi portar via. Grandi erano i tuoi occhi, velati d'un azzurro spento, come lo sguardo di Diana mentre il veterinario le iniettava il Tanax. Ti ho lasciato portar via, illudendoti e illudendomi. Tornerai, come sempre. Tornerai, non ti ho visto morire.
Quando esci dall'ospedale ti assale l'assurda fantasia che nel mondo sia cambiato qualche cosa. Pensi che l'orrore che ti ha colpito debba in qualche modo riflettersi nel volto della gente, sui muri, nel volo dei piccioni. Aspetti ansioso che da un momento all'altro il cielo si squarci e un triangolo al neon con un occhio al centro ti illumini e una voce tonante gridi: nessuno tocchi Caino! Non proprio nessuno tocchi Caino, basterebbe che dicesse qualcuno dia una mano a Caino. Ma nessun grido, nessuna complice partecipazione, nessuna amorevole pietà. Sei un ricatto vivente, sei uno scomodo memento mori. Sei la cattiva coscienza che agita i sogni. Sei un ammonimento inquietante per un'umanità convinta di aver conquistato l'immortalità comprando una bustina di integratori, mangiando crusca e yogurt, lavandosi i denti 3 volte al giorno, scopando con 2 preservativi infilati sull'uccello, insomma con la gente normale che ogni domenica infilata un Adidas corre nei parchi cittadini. Un giro in più e un'altra manciata di anni è assicurata. E poi tu... E mentre li rotoli davanti con la testa cadente, le braccia penzoloni, il loro cuore accelera e anche la loro andatura aumenta. Ma la tua immagine ne rimane imprigionata nel cervello come una vespa in un bicchiere capovolto. Oh, se capitassi a me, cosa farei? Ma come si può continuare a vivere in quelle condizioni? Io non ce la farei mai. Meglio un colpo di pistola. E rassicurati da questa scappatoia, alla prima curva scappano e spariscono. Io rimango qui e senza tirarmi un colpo di pistola continuo insieme a tutti gli altri nelle mie stesse condizioni a domandarmi perché sia dovuta capitare proprio a me. Perché mentre le persone normali contano i chili in più, io debba contare i giorni che mi restano.
sei pallido e magro. Dead man walking. Si è accorta, che sono morto? Strano. Ero riuscito a ingannare tutti. Quel giorno che con l'omero spezzato entrai al pronto soccorso del San Giovanni, il medico di guardia urlò: stronzi, perché mi portate un cadavere? Lavatelo, mettetelo con gli altri, domani faremo l'autopsia. Eravamo in tanti nella morgia, cadaveri gonfi di sogni e illusioni, fermentate nella putrida e ristagnante assenza di vita, gorgogli indecenti di liquidi biologici, scricchioli di ossa e tendini che si contraevano nel rantolo odioso del rigor mortis. Ero euforico e gridai: ciao morti del cazzo, fatemi spazio, sono uno dei vostri, tu pancione di merda, come sei finito qui, e tu culona con la fica depilata, chi ti ha tagliato la gola, un cliente o il tuo papà? Si alzarono fissandomi dalle orbite buche di catrame follia, mi sputarono parole taglienti di ghiaccio. Vattene, tu non sei dei nostri, puzzi di vita, lontani vermi, vattene, torna da dove sei venuto. Non ero abbastanza vivo per i vivi, non ero abbastanza morto per i morti. Me ne andai e dal buco nero dell'occhio mancante si affacciò un coniglio bianco che ridendo urlò: dai, facciamo un po' di snowboard sulle piste della Via Lattea e in culo al mondo.
La luce è accesa, ma il buio mi acceca. Le pareti oscillano e mentre milioni di spilli mi inchiodano l'anima, affondo a fuoco con la siringa tra i denti, sfilo il laccio dell'Adidas, lo stringo intorno al polso, apro e chiudo la mano. Ecco, quando cadevo dalla bicicletta, correvo da mio padre, lui mi puliva la ferita con il fazzoletto, poi mi succhiava il ginocchio e sputava una saliva rossastra. Oh, ecco, sbuffa il sangue nero, aspirato dal pistone, via! Corri troppo per me, Cristo, non riesco a raggiungerti! Oh, tace, tutto tace! La siringa è nel braccio e le bolle di sangue dolciastro mi esplodono sulle labbra. Overdose! Sono entrato nel sottopassaggio dell'overdose! Come un asteroide smarrito, risucchiato dal buco nero della mia orbita vuota.
Ora! È più facile far passare un cazzo di cammello scorreggione nella cruna del fottuto ado che stabilire l'ora esatta del tuo hot Big Bang.
Il coniglio è l'essere più stronzo dell'universo. Bianca, la camera è bianca. Bianco il colore negli occhi chiusi. Bianco l'odore, bianco il sapore. Bianche le divise dei medici, bianco il terrore. Ho sempre odiato il bianco asettico e sadico degli ospedali. Nel bianco del soffitto si sono aperte sottili crepe di incertezza. Le formiche uscivano da quell'angolo. Il flusso non era costante. A volte diminuiva, diventando un fio esile, appena percettibile. Poi, improvvisamente, le bestioline si accalcavano, scavalcandosi, sovrapponendosi e straripando in grandi chiazze scure che venivano risucchiate da quell'angolo in ombra, vicino alla finestra. Formiche. Hai capito quello che ti ho detto? Formiche. Tu non mi stai a sentire? Formiche. È finita, non ti voglio più vedere. Formiche. Ai, coniglio, ha attaccato il jack del suo microfono direttamente al nervo acustico.
Prova microfono. Ok, vecchio coglione, mi ammorbi col tuo bric-a-brac da filosofo di Porta Portese. Quando cazzo ti toglierai di dosso questa tuta di paille e infilerai una pelle di coccodrillo metropolitano, eh? Da coatto di Torre Angela, la spaccia del serpentone, e datti un contegno, cazzo, è lei!
Io credevo di possederla, credevo che lei fosse mia,
soltanto mia?
Tu! Tu! Oh, Cristo, ma con chi ho a che fare? Un imbecille, eh? Basta! Non hai il coraggio di dirle, ti taglierò la gola con coltelli squagliati di ruggine.
No! No! Io non ho questo coraggio. Questo è il mio tempo, il mio respiro. La notte e il giorno lo pago sperare. È uno sgabuzzino di ragni che tessono in silenzio il mio sudario. Il perché, il come, il quando e il dove è l'orologio della mia stronza vita. Ho passato tutta la vita
a superare i limiti,
per accorgermi che oltre ogni limite
c'è il nulla. No. No,
non mi getterò nel vuoto per scoprire che cosa si pensa un attimo prima di morire.
Guarda, che coglione, quale altra cazzata vai cercando oggi, eh? Il sacro Graal. Dovremmo partire per il Cipango, io, te e tre caramelle. D'altra parte, il mio credo è merda secca di cane. Trasformare l'oro in merda di cane è una dimostrazione di grande padronanza degli elementi. Io ti amo.
Culo coniglio del cazzo! Io non sono Alice, né cara, lo sparisci! Se non sparisci subito, vedrò sull'occhio mancante una penna da pirata e passerai il resto della tua inutile vita al buio!
Ah, è rientrato nell'orbita, sbattendo la palpebra. Capisce, certo che capisce. Quando faccio sul serio, non insiste con quelle sue pippe filosofico-moraleggianti. È intossicato dai bignami.
Lo sopporto soltanto perché col tempo ci si abitua a tutto.
E poi, se non avesse me, impazzirebbe. Ecco, è sparito davvero. Quando mugugna e non risponde per le rime, è offeso. Meglio così. Domani la dimentiamo. La vita è sua. Può farci ciò che vuole. Ma non dimentichi mai che la vita è una. E ci pensi su. E non faccia sciocchezze.
Oh, Doc. Lei sì che la metterebbe in culo a tutti quei nichilisti del cazzo che si specchiano l'acqua santiera vuota del relativismo. Vorrei leccarle la mano come l'onda di Androclo. Le bacerei il centro oscuro dove si specchia Kundalini. Doc, non mi guardi come se l'avessi gomitato nel cappello. È un mese che mi tiene per mano. Io, è un gran figlio di puttana
che avrebbe venduto sua madre per un grammo di cavallo. No, no, adesso non venderei più mia madre, no.
L'affitterei, cazzo, in fondo la mamma è sempre la mamma.
Dimesso dal magazzino dei pezzi avariati. Dio! Dio! Dio!
Rispondimi, cazzo! Mi basta una parola, mica pretendo che mi spieghi l'alfa e l'omega, il perché del perché,
la formula della Coca-Cola.
Mi basta un vaffanculo.
Al limite un brutto. Niente. Silenzio.
È arrivato il Natale!
Possiamo dire di aver avuto la meglio di quella brutta broncopolmonite. Il dottor De Cesaris, imponente barbuto, consegnò a mia madre il foglietto bianco della prescrizione.
Sono guarito! Sono guarito! Soltanto adesso mi rendevo conto di essere stato veramente male. Quando la febbre era salita oltre i 38, mi portarono nel letto grande. La penicillina. Gli americani loro sì che ce l'hanno. Ho sentito dire che si potrebbe trovarla se non parlavano d'altro. Io fantasticavo, complice la febbre, su quella medicina miracolosa e introvabile. Una notte sognai che la camera da letto si era tramutata in una di quelle grotte dove dormono gli zingari disperati costruiti al riparo dell'arco dell'acquedotto romano vicino al Mandrione. Ecco, quelle catapecchie erano per me tante capanne di Natale dove da un momento all'altro sarebbe nato Gesù. E allora angeli, cherubini, bastoni, viandanti si sarebbero fermati tra quei ruderi a pregare. Nel sogno io stavo al centro del letto. Mio padre sedeva sprofondato nella bassa poltrona di velluto bordò e leggeva il giornale. Mia madre era avvolta dal velo di merletto col quale si copriva i capelli quando entrava in chiesa e pregava rivolta verso di me, leggermente di tre quarti, un po' come le Madonne delle Lorenzetti. I miei parenti erano sparsi per la camera, di alcuni di loro vedevo soltanto le sagome scure perse nell'ombra del corridoio. Soltanto io potevo muovermi, tutti gli altri erano curiosamente pietrificati in movimenti incompiuti, un braccio teso nell'aria, un passo interrotto, un volto distorto da un grido, da un'esclamazione di meraviglia. Arrivano, arrivano! Il grido si propagò rimbalzando di bocca in bocca. Arrivano, arrivano! Guardai verso il corridoio, riviti, erano loro, i remagi del mio presepe. Mia madre prese i doni che stringeva fra le mani e sposandoli sul comodino mi disse: Piero, ma guarda cosa ti hanno portato gli americani. Oro, incenso, penicillina!
E finalmente in sogno mi veniva svelato il mistero della mirra. Al mattino raccontai il sogno a mia madre che mi strinse il petto, poi premette con forza le labbra sulla fronte, mi guardò meravigliata e disse: sei fresco come una rosa. Non hai più la febbre. È un miracolo!
Miracolo o no, io da quel giorno non ebbi più la febbre. E come disse il dottor De Cesaris, ce l'avevamo fatta anche senza penicillina. Ma su questo punto non ero del tutto d'accordo. Oggi non c'è perdono né penitenza. Oggi esiste soltanto un castigo incomprensibile, una pena troppo grande per qualsiasi peccato. Anche il dolore è muto questa notte.
Pier Giorgio Melli muore nella sua stanza la sera del 20 dicembre 2006. A staccargli la spina il dottor Mario Riccio. Negli ultimi istanti della sua vita gli restano accanto familiari e amici, la moglie Mina, la sorella Carla e i radicali Rita Bernardini, Marco Pannella e Marco Cappato.
Lo so che dove ti trovi non ti risponde nessuno, ma non chiedere a me perché ti hanno tenuto per 6 mesi dentro un freezer. Eri tu a dirmi che la democrazia comporta sempre un prezzo da pagare. Sarà pure, lo metto in dubbio, ma su certi aspetti io non t'ho mai seguito. Questi amici di cui ti parlavo, ci siamo messi in testa di cambiare le cose, ma cambiarle davvero. Eri tu a ripetermi che non esiste un'arte privata, che un artista ha l'obbligo morale di incidere sulla realtà. Eri tu a dirmi che bisogna essere vivi. Vivi, allora. Ah, non fraintendermi, con queste mie parole non voglio certo farti riapparire in qualche strana seduta. Sarebbe assurdo che adesso qualcuno ti facesse camminare.
Il pomeriggio prima dei funerali, il corpo di Pier Giorgio non c'era. Nella sua stanza restava soltanto quell'odore che tanto avevo sentito e che tanto avevo amato. Ancora oggi mi sembra assurdo pensare alla sua morte. Infatti per me è come se Pier Giorgio Vecchi non fosse mai morto.
Lo spettacolo Ocean Terminal dall'omonimo romanzo di Pier Giorgio Welby, adattamento drammaturgico di Francesco Lioce ed Emanuele Vezzoli, diretto e interpretato da Emanuele Vezzoli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Pier Sandra Di Matteo, direttrice artistica della 17ª edizione del Festival Short Theatre Vibrant Mother, il titolo di quest'anno, a Roma, dal 6 al 18 settembre 2022. Ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Felice di ritrovarvi con voi.
Per chi non lo conoscesse, cosa caratterizza il Short?
Short Theatre è un festival che, come appunto ricordavi, è arrivato alla 17ª edizione, un festival multidisciplinare dove è possibile assistere a spettacoli, performance, concerti, talk, momenti teorici. E lo stiamo immaginando sempre di più, e questa edizione ne è un segno, come un organismo pulsante che non si struttura intorno semplicemente al palinsesto di spettacoli. Ormai manifestazioni di questa natura ce ne sono tante, ma proprio nell'idea di lavorare sugli interstizi, sugli spazi tra le cose, sull'idea anche di una convivialità espansa. E infatti in questa edizione abbiamo deciso di sì, rimanere nei luoghi sono stati significativi per il festival, come la Pelanda del Mattatoio, ma anche di abbracciare altri luoghi. Addirittura ci spingiamo in regione grazie alla collaborazione con ACCL, saremo a Velletri e a Puntigna con alcuni spettacoli e in ben 13 location, compreso un parco, il Parco Sandali di Tortignattara. Quindi nell'idea veramente anche un po' controintuitiva, per cui questa città è difficile da attraversare, gli spostamenti sono complessi, invece quello che ci arrischiamo a fare esattamente di far accadere delle cose in simultaneità in punti diversi, come riscrivendo
una geografia che si attiva temporaneamente, ma che è concepita proprio come un grande universo che si muove e che vibra, appunto, come il titolo di questa edizione richiama.
Quanti sono gli eventi in programma?
Più di 50 eventi. Sono 150 ospiti da tutte le parti del mondo e, appunto, come dicevo, hanno una natura molto diversa. Ci sono dei talk, ci sono degli incontri, ci sono soprattutto degli spettacoli, delle performance, ma una parte importante del programma, quella che si chiama Reciprocity, è dedicata anche alle pratiche condivise, cioè l'idea che durante il giorno in diversi luoghi della città, come un posto importante in questo senso il Teatro India, si possa praticare insieme agli artisti e alle artiste attraverso saperi corporei, attraverso quindi la danza, il movimento, la vocalità. Mi piace ricordare in questo senso il lavoro che fa Alma Söderberg, che è un'artista svedese straordinaria, una coreografa che però è anche musicista e quindi combina una ricerca vocale molto raffinata e poliritmica, un'idea di poliritmia anche in senso strettamente politico, come accordo consonante-dissonante di più voci, che appunto incontra cittadine, abitanti della città di Roma per dare vita a Staffica Choir, ad un coro temporaneo ispirato dalla poesia dai frammenti di Sappho, che poi performerà in un momento finale, in un momento pubblico gratuito, l'Accademia di Spagna proprio negli ultimi giorni. Quindi l'idea è che appunto un gruppo di persone attraversi, pratichi e poi ci si possa ritrovare collettivamente a festeggiare. Questo dà un po' l'idea, ma questo vale per il lavoro di Cherish Manson, che è un artista olandese di origini surinamesi che lavora con un gruppo di giovani ragazzi che sono interessati al rap, parte della ricerca che farà e del lavoro che farà con questo gruppo di giovani sarà quello di poi utilizzare dei tracciati vocali dentro lo spettacolo, in qualche modo di rimescolare gli umori vocali della città di Roma dentro lo spettacolo che presenta, che si chiama Dark Matter. Sono molto contenta che Cherish Manson torna per la seconda volta, è venuta anche l'anno scorso. Stiamo un po' seguendo la trilogia che sta sviluppando intorno alla rappresentazione e alla riflessione sul corpo nero femminile, in particolare l'edizione scorsa, e quest'anno, attraverso gli strumenti dell'afrofuturismo, dentro una convergenza postumana, riflette proprio su come il corpo nero viene rappresentato, narrato, descritto chiaramente da Black People, con un posizionamento molto preciso.
Com'è stata la scelta artistica?
Innanzitutto devo dire che il gruppo di lavoro di Short è un gruppo di lavoro straordinario. Questa è la prima edizione, l'anno scorso ero insieme a Francesca Corone, eravamo in tandem, era un momento post pandemia, ma qui quest'anno è stata proprio l'edizione artistica da sola, ma non da sola affatto, perché abbiamo cercato di lavorare veramente collettivamente, in gruppo, ridiscutendo insieme le scelte. Quindi si può dire che questo programma che viene fuori è tutto di un lavoro collettivo intenso, anche da parte di persone che non erano strettamente implicate anche in una fase precedente, perché impegnate magari in altri lavori, che però insomma è stato intenso il modo di relazionarci. Ma io credo che tutti i lavori siano marcati da un'idea, un desiderio di radicalità, e per radicalità intendo quella capacità dei lavori artistici e delle teorie di sorprendere e di trasformare l'immaginario. Quindi ognuno in modo diverso, con una cifra stilistica, con una poetica e con un'estetica, mette in campo questa idea di radicalità, sia artisti emergenti che artisti affermati. E appunto quest'anno abbiamo un focus speciale su un'artista straordinaria, pochissimo presente in Italia, che si chiama Giselle Bien, e faremo un focus su di lei con due spettacoli, un'installazione, un talk a Villa Medici, e poi abbiamo pubblicato un libro con la casa editrice Amiri Edition, che è il primo libro dedicato a quest'artista in Italia. Quindi artisti super affermati, artisti emergenti. Mi va di ricordare il lavoro di Daria Greco, che è una coreografa romana alla prima prova autoriale, però tutti segnati da quest'idea di radicalità, cioè da quest'idea di interrogare le forme della percezione e gli immaginari collaudati, cercando in qualche modo di inclinarli da qualche parte.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Trovate tutto il programma nel nuovo sito web www.shorttheater.org, shorttheater, quindi 2t.org. Trovate proprio nella schermata iniziale tutto il grande elenco giorno per giorno dei vari appuntamenti, con indicazione del genere, di che cosa si tratta. Si tratta di un talk, di uno spettacolo di danza, di performance o teatro o musica. Ovviamente c'è tutta la scena anche notturna, che diventa importante in questa idea di convivialità, di stare insieme a ballare, e lì trovate a vostra volta tutte le informazioni per prenotare biglietti. Ma ci sono tanti eventi gratuiti, insomma. Vi invito veramente a guardare questo programma ricco di 13 giorni.
17esima edizione del Festival Shore Theatre Vibrant Matter a Roma dal 6 al 18 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Pier Sandra Di Matteo. A presto!
Grazie a tutti, a presto, ciao!
Con Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Mè Dolce per presentare l'undicesima edizione di Agorà, teatro e musica alle radici, al Teatro del Lido di Ostia e a Roma al Teatro Furio Camillo dall'11 settembre al 14 ottobre 2022. Ben trovata.
Grazie e ben trovati tutti.
Raccontiamo cos'è.
Agorà è un festival che noi portiamo avanti ormai da ben 11 anni ed è proprio la voglia di mettere in connessione le persone con gli artisti e di ricreare una piazza, l'antica Agorà, la piazza dove ci si può confrontare, quindi lo spettacolo è sicuramente un momento di gioia, di condivisione, di incontro e di divertimento, ma è anche un momento di riflessione. Quindi noi spaziamo perché mettiamo in scena tante cose per soddisfare tanti pubblici diversi, come si suol dire, e quindi dai bambini, e infatti quest'anno tra l'altro abbiamo deciso proprio di iniziare da lì, cioè iniziare con uno spettacolo per bambini che va in scena domenica alle 17:30 con la compagnia Materia Viva. E dicevo, abbiamo deciso di aprire con i bambini, noi tutte le domeniche faremo spettacoli per bambini, ma poi continueremo il venerdì al Furio Camillo e il sabato al Teatro del Lido di Ostia con spettacoli per tutti i gusti. Abbiamo tanta comicità, abbiamo tanta musica, abbiamo anche spettacoli di un certo rilievo come quello del Festival delle Eccellenze al Femminile di Genova, che sarà con noi sabato prossimo alle 21 con uno spettacolo sulla Sibilla Leramo con una grandissima Viola Graziosi e la regia di Consuelo Barillari. E così sempre sabato prossimo abbiamo una compagnia di Catania invece che ci porta uno spettacolo specific di teatro danza che si intitola It Live, It Black. Questo festival veramente è composito e dove noi come compagnia mettiamo in scena diverse cose. Questa volta abbiamo deciso di puntare sulla comicità, e quindi noi saremo in scena con Zit 3.0 e ho detto tutto. Zit, per chi lo conosce, fa parte di una trilogia sulla impossibilità del dire e del non dire, sono speculazioni esistenziali sul niente da dire, dove si cerca disperatamente di dire qualcosa di intelligente e chissà se ci riusciamo. Questa terza edizione tra l'altro è incentrata su un argomento che ci ha colpito negli ultimi due anni tutti quanti, quindi credo che tutti si possano riconoscere in questi personaggi di Zit di questa nuova edizione. Saremo in scena con Zip il 30 settembre, ma prima di questo faremo un sit down comedy, perché ci siamo resi conto che, e parte sempre tutto da Zip, noi siamo due personaggi sempre permanente seduti su poltroncine, e ci siamo resi conto che questa è la risposta italiana alla stand up comedy. Noi riusciamo a fare comicità sedute. Adesso va molto di moda la stand up e noi facciamo la sit down, quindi la sit down la venite a vedere il 24 sempre al Teatro del Lido. Però appunto gli appuntamenti ce ne sono tanti, venerdì 16, Ma che colpa abbiamo noi, che è uno spettacolo di teatro canzone in cui sono in scena io con Giuseppe De Trizio alle musiche, ed è uno spettacolo in cui racconto del 68 a partire dalla autobiografia e per arrivare alla storia del 68 italiano cito tutto attraverso le canzoni pop di quell'anno. Questo è venerdì 16, mentre sabato 17 c'è questo Amo dunque sono del Festival dell'Eccellenza Femminile di Genova. Altro evento di spicco è il concerto di Nando Citarella il 1 di ottobre con il presente antico Fiabe, storie, canti e punti, in cui il maestro Nando Citarella ci porterà all'interno di un viaggio che va da Siviglia, che è la porta d'ingresso per l'Oriente, fino all'Atlantico per ritornare poi al Mediterraneo, che che è la figlia da cui parte tutto. Insomma, musica, teatro. Nella musica abbiamo sempre la grande Lucilla delle Alpi, che ormai sono 11 anni che fa la madrina di questo festival, e anche quest'anno sarà con noi il 24 settembre sempre al Teatro del Lido, accompagnata da Stefania Placidi alla chitarra. E poi, ecco, per chiudere sugli eventi di ottobre, io vi segnalo due eventi a tema pasolini, perché lavorando noi a Ostia non potevamo non festeggiare il centenario della nascita di Pasolini, e quindi gli abbiamo dedicato ben due eventi. Uno è l'8 di ottobre, alle 21 facciamo un sillabario Pasolini tra musica e parole, in cui siamo in scena io, Tiziana Sprocca, accompagnate alla musica, alla parte musicale, da Stefania Placidi e Gabriella Aiello. E con noi ci saranno alcuni degli studenti del liceo Anco Marzio e il liceo Labriola di Ostia, che abbiamo coinvolto invece in un progetto che è partito la primavera scorsa, quindi ci stiamo già lavorando da marzo scorso insieme agli studenti per creare proprio un lavoro che diventerà uno spettacolo itinerante che chiuderà il Festival Agorà il 14 di ottobre con uno spettacolo che abbiamo intitolato APA, dai giovani a Pasolini, e sarà interessante perché partiremo dal Teatro del Lido, faremo il lungomare, a un certo punto ci addentreremo verso Piazza Gasparri e da lì verso l'Idroscalo arriveremo al Monumento Pasolini dentro il parco letterario omonimo, e sarà uno spettacolo molto interessante in cui gli studenti, oltre ad essere attori, sono stati autori dei propri testi, facendo appunto un laboratorio di drammaturgia. Quindi quest'anno abbiamo voluto mettere questo filo rosso che è il sillabario, e il sillabario deve essere un po' pensato come un modo per trovare delle parole ancora, delle parole che ci tengono a galla e che ci aiutano a interpretare il presente, delle parole bussola. Mettiamola così, e infatti questo è stato la stella polare che ci ha guidato nel lavoro con gli studenti e nel lavoro di cucitura di tutti gli spettacoli che partono da domenica 11 settembre, vanno fino al 14 ottobre, e hanno tutti, se vogliamo, qualcosa che li può accomunare nonostante i generi diversi, le modalità diverse. Ed è anche un ritorno all'inizio, no? Questo partire dall'infanzia e questo voler dare spazio agli adolescenti, ai giovani, è proprio una speranza che noi vogliamo lanciare per dire: questi sono i cittadini del futuro che noi vogliamo considerare, ai quali vogliamo dare spazio, perché senza di loro futuro non c'è. Quindi i giovani ad Agorà.
Per il programma ci dai riferimenti web?
Sul nostro sito www.ilnaufragarmedolce.it, intanto già sulla home page campeggia la cover della rassegna, che quest'anno abbiamo voluto incentrare sul pubblico, e quindi le facce che abbiamo messo sulle nostre locandine e sulle nostre comunicazioni sul web non sono più le facce degli attori o dei musicisti, ma sono le facce del pubblico, e quindi di quello che il pubblico potrà ricevere da Agorà, anche perché appunto vogliamo dare questo protagonismo. Quindi www.ilnaufragarmedolce.it, e nella home già trovate tutto quanto. Poi siamo presenti su Facebook Il Naufragarmedolce e su Instagram Il Naufragarmedolce.
Undicesima edizione di Agorà, teatro e musica alle radici, a Roma al Teatro Furio Camillo e al Teatro del Lido di Ostia dall'11 settembre al 14 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Medolce. A presto!
Grazie e vi aspetto!
Con Valentina Marini, co-direttrice artistica del Teatro Biblioteca Guarticciolo, per presentare la seconda parte della rassegna multidisciplinare Sempre più fuori. A Roma, per l'appunto, al Teatro Biblioteca Guarticciolo, dal 9 settembre al 2 ottobre 2022, ben trovata.
Grazie, grazie, ben trovato al pubblico e grazie per questo invito.
Raccontaci cos'è.
Sempre più fuori ha questo titolo molto pop, devo dire, ma molto evocativo di quello che è l'obiettivo della linea curatoriale che insieme ai miei colleghi co-direttori Giorgio Andriani e Antonino Pirillo abbiamo deciso di dare in generale a tutta l'impostazione programmatica del Teatro Biblioteca Quarticciolo, quindi un teatro che è rivolto molto fuori, quindi verso il quartiere, verso gli ambienti esterni, verso anche una pluralità di contenuti e fuori dall'idea chiusa o cristallizzata di un'unica modalità di concepire sia lo spazio teatro che il contenuto teatrale. Chiaramente l'estate è il periodo che maggiormente si presta a questo tipo di attività diffuse nel territorio esterno allo spazio del teatro, e quindi sempre più fuori è una rassegna multidisciplinare che invade in maniera piacevolmente condivisa con il quartiere una serie di ambienti come lo spazio di Villa De Sanctis, le aree circostanti del parchetto Modesto di Veglia e chiaramente anche il teatro stesso con attività negli spazi interni. Quindi noi iniziamo con la restituzione di un progetto a cura della compagnia MK, quindi un progetto di danza, tra l'altro impostato in una dinamica di collaborazione con il Festival Show Theater e con il centro di produzione danza Orbita Spellbound. Quindi la restituzione di un progetto di residenza che anche fa parte delle attività promosse dalla nostra stagione. Partiamo con questa attività di danza per poi spostarci immediatamente la prossima settimana con un progetto musicale e quindi cambiamo completamente registro con la Rustica Band e Pasquale Innarella che animeranno in modo assolutamente festoso quello che è lo spazio sia esterno che interno del teatro l'11 di settembre. Quindi danza e musica. Per spostarci il 14, 15 e 16 invece al parchetto Modesto di Veglia con una stagione dedicata a una rassegna a tema, una rassegna di cinema. Cinema, sport e periferia romana, quindi il cinema all'aperto è un qualcosa che nelle borgate, nelle periferie è sempre stato molto presente, molto sentito e devo dire anche un po' invisuto perché tendiamo a vivere oggigiorno il cinema più come un'attività invernale, no? Perché d'estate si tende ad andare nei grandi concerti, comunque nelle attività esterne, negli spazi aperti che sono di altro tipo di performatività. Mentre ci è piaciuta l'idea di riportare questa immagine anche così di condivisione di comunità di quartiere intorno a una tematica cinematografica fruibile, tra l'altro è ingresso gratuito. Questa è un'altra cosa molto importante, gran parte delle attività sono ingresso gratuito. Quindi abbiamo già attraversato danza, musica, cinema, abbiamo degli appuntamenti preziosi di letteratura, di fonti letterari curati da Francesca De Santis in collaborazione con Biblioteche di Roma, sempre al Parco Modesto di Veglia, il 22 e il 29 di settembre, quindi un altro linguaggio, un altro modo di affrontare tematiche importanti, tematiche dell'oggi, attraverso lo sguardo di scrittori e scrittrici e la guida preziosa di Francesca De Santis. Chiudiamo con due appuntamenti invece dedicati ai bambini e ai più piccoli. La nostra curatrice della sezione di Teatro per le Nuove Generazioni, Federica Migliotti, ha scelto due programmi molto particolari perché sono dedicati. Il primo, La Stanza del Suono, il 24 settembre, è un audio walk, quindi è un progetto in cuffia, è un progetto che comunque stimola una forma sensoriale, una forma recettiva altra, nuova, che è quella appunto dell'ascolto oltre a quella della visione. Mentre il 2 di ottobre, la chiusura dell'ultimo progetto, è un progetto di coreografia urbana, quindi un progetto di anche condivisione e partecipazione attiva degli utenti in una forma di testo tipico dedicato alle famiglie e ai ragazzi che vorranno partecipare. Quindi in questo modo è un trattato che oltre a far attraversare diverse forme linguistiche attraversa anche diversi pubblici.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
teatrobibliotecaquarticciolo.it è il nostro sito che raccoglie tutte le attività, gli orari, i programmi e le modalità di prenotazione. Ci sono tutti gli orari, tutti gli acquisti online, laddove le attività sono a pagamento, ma sono praticamente due o tre soltanto, la gran parte è fruibile a livello ovviamente completamente gratuito. biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it è il nostro canale mail per ricevere le prenotazioni. Ovviamente è sempre meglio prenotare per poter garantire un posto laddove ci fossero delle attività particolarmente affollate, però in genere noi riusciamo ad accontentare un po' tutti.
La rassegna multidisciplinare sempre più fuori a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, dal 9 settembre al 2 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Valentina Marini. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo, a presto!
con Cecilia Bernabei, una delle curatrici della rassegna Do It Festival Drammaturgie Oltre il Teatro, a Roma, all'Arma Teatro e al Teatro Igramul dal 15 al 25 settembre 2022. Ben trovata.
Grazie, buongiorno Federico, come al solito sia io che Angela ti ringraziamo per la tua ospitalità. Angela Telesca è l'altra curatrice del festival e anzi ideatrice del Do It insieme a me con il concorso d'Archivogolo, perché i concorsi sono due, mentre Do It è appena diventato biennale dalla scorsa edizione.
Raccontiamo di cosa si tratta.
Quest'anno abbiamo una novità perché siamo su due teatri, infatti oltre ad essere ospitati dallo storico Arma Teatro che ci ospita veramente da anni, e per questo ringraziamo chiaramente Daria Veronese, che è la direttrice artistica, e ci ospita anche il Teatro Igramul grazie anche alla collaborazione con lo spazio Art Teatro, e ci sostiene anche il Teatro Igramul, quindi un ringraziamento particolare a Vania Castelfranchi. Abbiamo un programma molto ricco quest'anno, dal 15 al 25 settembre, potete trovare programma completo perché sarebbe impossibile raccontarvi tutto, perché si tratta di 9 spettacoli più 3 eventi ospiti, abbiamo dibattiti con gli attori, la critica e il pubblico, presentazioni editoriali, quindi il programma è molto ricco. Vi invito pertanto a dare un'occhiata al sito www.doitfestival.eu, dove trovate il programma dettagliato serata per serata. Potete anche seguirci su Instagram alla pagina Do It Festival Artigogolo, tutto attaccato, perché il progetto è quello di due concorsi per l'appunto, o sulla pagina Facebook Progetto Do It Festival L'Artigogolo.
Com'è stata la scelta dei lavori?
È sempre piuttosto difficile, perché intanto ne arrivano molti che hanno tematiche disparate, storia, cronaca, letteratura, società, proprio perché il Do It Festival vuole essere un contenitore di diverse esperienze teatrali, per cui io e Angela, poi anche con la collaborazione ovviamente della giuria del Teatro Igram e del Teatro Arma, facciamo un lavoro di visione di video integrali, perché non ci accontentiamo di vedere una parte del video, un ragionamento sui testi, un ragionamento sull'attualità del progetto. Per cui non è mai facile selezionare i testi e gli spettacoli, i testi per il concorso d'Artigogolo e gli spettacoli per il Do It, perché appunto ci sono comunque spettacoli di qualità e tante volte veramente l'impresa è ardua, però bisogna arrivare a un quid, perché poi gli spazi e i tempi sono quelli, per cui sarebbe impossibile attivare un contenitore più lungo. Ci auguriamo nel tempo di poter crescere e di poter ampliare anche la nostra offerta, però insomma fino ad ora la nostra associazione si sostiene grazie ai soci, grazie a qualche piccola donazione, per cui diciamo che già questi due progetti insomma sono piuttosto impegnativi anche dal punto di vista economico.
Com'era nato tutto?
Quasi quasi da una scommessa. In realtà l'idea del Do It è stata di Angela, che voleva inizialmente realizzare un piccolo festival di teatro e letteratura. Poi la cosa si è allargata, anche perché io ho proposto anche un concorso di scrittura drammaturgica, e quindi abbiamo un po' allargato il tiro e inglobando spettacoli di varia natura, anche performance, anche spettacoli di danza. Per cui l'acronimo Do It è stato coniato proprio da Angela, Do It come fare, ma anche come drammaturgie oltre il teatro. Quindi è stato scommessa che abbiamo iniziato nel 2015 e siamo ancora qui, per cui speriamo di andare avanti per molti anni.
Raccontiamo anche come saranno articolate le giornate nei due spazi differenti.
Si inizia il 15 settembre contemporaneamente al Teatro Arma e al Teatro Igramul per 4 giorni, 15, 16, 17, 18, il 18 c'è la conclusione all'Igramul con una grande festa e con la chiusura del workshop condotto da Scagno Celestini, dopodiché il Do It prosegue all'Arma Teatro la settimana successiva dal 22 settembre, 22, 23, 24, 25 c'è la cerimonia di premiazione a ingresso libero all'Arma Teatro alle ore 16, premiazione sia del Do It Festival, quindi dei vincitori e dei menzionati, sia dei vincitori del concorso L'Artigogolo Scrittori per il Teatro. A tal proposito volevo ringraziare la giuria dell'Artigogolo e anche la giuria del Do It, che è una giuria composta da critica teatrale, editoria, ma anche esponenti del mondo dello spettacolo e docenti operatori culturali, e abbiamo la giuria giovane che quest'anno decreterà il premio dedicato al nostro amico e critico teatrale Adriano Sgobba.
Do It Festival, drammaturgie oltre il teatro a Roma, Arma Teatro, Teatro Igramol, dal 15 al 25 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Cecilia Bernabei, una delle curatrici. A presto!
Grazie mille Federico, ciao!
Con Ilmaz Orkan dell'Ufficio Informazioni Kurdistan in Italia per presentare l'evento Tempo di Speranza a Roma, Parco Schuster, domenica 18 settembre 2022. Ben trovato.
Molto grazie, grazie.
Cominciamo spiegando come nasce questo evento.
Da anni abbiamo una lotta in corso, anche abbiamo fatto tantissime manifestazioni, conferenze, eventi in Italia. Però l'ultima volta, quando c'era plenaria di Consiglio europeo, anche il CPT, il Tribunale di Strasburgo, avvocati di prigionieri politici curdi in Turchia, anche avvocati di Presidente Öcalan, hanno chiesto sia assemblea parlamentare, sia Tribunale di Strasburgo, la situazione politici curdi in Turchia. Per esempio, come Presidente Öcalan, tantissimi politici curdi, tribunali turchi hanno dato ergastolo per tutti questi compagni e compagni. Però il Consiglio europeo ha il diritto di speranza per ergastoli. Dopo, per esempio, 20 anni, 22 anni, 24 anni, il tribunale chiede questa cosa, allora inizia di definire oppure valutare come andare avanti con questi detenuti. In Turchia purtroppo fino ad ora per Presidente Öcalan e anche qualche politici curdi non hanno usato mai questa cosa. E uno questo che abbiamo pensato è meglio che dire tempo di speranza. Invece un'altra cosa, voi sapete che negli ultimi tempi il memorandum di in Spagna di NATO per direttamente arrestare politici curdi in Svezia e in Finlandia, mandare in Turchia con estradizione eccetera di Turchia. Allora la idea è uscita fuori che dobbiamo sia difendere curdi Kurdistan, perché gli ultimi giorni che attaccando sempre alle parti di Rojava per distruggere quello, l'autonomia di democratico in Rojava, sia per difendere Rojava, Kurdistan generale, Kurdistan meridionale, Sinjar, campo di Mahmura, per liberazione Presidente Öcalan, tutti i detenuti politici, usciti fuori questo progetto. Allora abbiamo iniziato a discutere con Rete Kurdistan, Comitato Kurda, Ararat, tante diverse realtà, movimenti italiani, per fare questo concerto. E così abbiamo iniziato anche a discutere con cantanti, artisti, attrici e, come voi sapete nel programma, tantissimi gentili, bravissimi attori e cantanti anche hanno dato adesione. Il 18 settembre a Parco di Schuster alle 6 ci vediamo a Roma per questo grande concerto con Giacomo Bevilacqua, Michele Zero Calcare, un special musicista che viene sul palco, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Hani Muhtadi and Dmon, sarebbe un gruppo curdo, Daniele Silvestri, Fiorella Manoia, Elio Germano, Pancras, Da Andrea, Anna Favela. E certamente anche ci sono interventi politici sul palco. E speriamo che andrà bene questa bellissima serata, anche il concerto.
Ci dai anche tutti i riferimenti internet per saperne di più sul programma?
Abbiamo fatto un evento su Facebook, però anche su Rete Kurdistan si può trovare, sui nostri siti, per esempio www.wikionlus.org, www.retekurdistan.it, si può trovare su quei siti anche.
L'evento Tempo di Speranza a Roma, Parco Schuster, domenica 18 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Yılmaz Orkan dell'Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia. A presto!
A presto, grazie a voi.
Con uno dei redattori della trasmissione Tabula Rasa di Radio Onda Rossa per presentare l'evento Libri in FM, la radio che legge. A Roma, centro sociale autogestito La Torre, venerdì 16 settembre 2022, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte, ben trovati e ben trovate. Ebbene, come l'anno scorso, prima di ricominciare a stagione radiofonica, abbiamo fatto un'iniziativa di festa per Tabula Rasa, anche un modo poi per fare un po' di sottoscrizione per la radio, a dire il vero, visto che poi sarà possibile all'interno di questa iniziativa radioabbonarsi, sarà tipo il penultimo giorno per potersi radioabbonare, perché la campagna sta andando verso il termine, ma soprattutto per confrontarsi con chi fa la radio ma sul mainstream e chi fa trasmissioni radiofoniche su radio indipendenti, trasmissioni simili alla nostra, sia da Radio Onda d'Urto che da Radio Città Fucico di Bologna. E facciamo questa tavola rotonda a cui parteciperà un uomo che di radio ne sa tanto, perché è stato uno dei direttori di Radio Rai 3 per parecchi anni, che è Mario Silvaldi. Poi abbiamo una voce di Radio Rai 3 che è Florinda Fiamma, poi appunto Radio Vallonia, poi da Radio Onda d'Urto scenderà una delle loro trasmissioni letterarie, per farci una chiacchiera proprio sul parlare dei libri attraverso lo strumento che noi tanto amiamo, che è quello radiofonico.
A partire dalla vostra esperienza, com'è il rapporto della carta stampata con l'emittente radiofonica, con l'etere?
Penso che sia un buonissimo rapporto. Non sono tante, a dire il vero, le trasmissioni che parlano. A me non piace usare per Tabula Rasa il termine trasmissione letteraria, perché non lo siamo, perché abbiamo sempre avuto un approccio più che da critici, da lettori, da lettrici, ma soprattutto anche da compagni e da compagni, perché poi sistematicamente ci siamo ritrovati a parlare anche solo di esempio di come si lavora dentro il mondo dell'editoria, a tutte le varie problematicità che ha il mondo dell'editoria stessa. E credo che il rapporto comunque sia un rapporto che funziona, perché difficilmente un autore o un'attrice non ha voglia di parlare di un argomento, del suo libro, attraverso la radio, perché è uno strumento tuttora molto, molto, molto ascoltato.
Come sarà articolata poi la serata?
Faremo questa tavola rotonda, appuntamento alle 10:30, in modo che alle 19 cominciamo, tireremo avanti fino a cena, poi ci sarà musica lì all'aperto nel giardino della torre, ma soprattutto appunto vorremmo farci questa chiacchierata anche per capire anche come lo strumento radio, attraverso il suo linguaggio, attraverso la sua diffusione e anche attraverso il fatto che spesso e volentieri abbiamo dibattuto di quello che erano gli argomenti che venivano dal mondo culturale, ovviamente declinandoli sempre in maniera politica. Un anno e mezzo fa ci ritrovammo sempre organizzata da noi come redazione alla Torre a parlare di cancer culture, dall'indomani di un fumetto che uscì per Internazionale di Zero Calcare, così come abbiamo parlato negli ultimi mesi dell'aumento della carta, che potrebbe determinare un ulteriore aumento dei prezzi di copertina di libri e la difficoltà per le piccole editrici. C'è un mondo di cui bisogna parlare e volevamo appunto ragionare insieme ad altri ed altre che fanno, tra virgolette, il nostro stesso mestiere, e appunto quali sono i limiti, anche semplicemente come confronto. Sappiamo benissimo che le posizioni possono essere diverse tra noi, sono anche all'interno della nostra redazione, però usciamo anche dal mito dell'oggetto libro: il libro è merce, il libro è un prodotto, parliamone perché di questo si tratta, ma il libro può essere, come è stato anche spesso e volentieri, uno strumento sia di emancipazione che di discussione, oltre che di intrattenimento.
C'è un rapporto di relazione e di scambio costante con le altre realtà che si occupano radiofonicamente di libri?
No, tolto a livello personale, no, però lo scambio c'è costante con chi invece in quel mondo ci lavora, ad esempio non soltanto perché qualcuno della redazione lo ha attraversato in passato, lo attraversa per un discorso lavorativo, ma perché intorno a noi ne conosciamo di persone che lavorano nel mondo dell'editoria, anche semplicemente come grafico, grafici, o addetti stampa e via dicendo. È un mondo su cui è interessante andare a raccontare sotto il punto di vista lavorativo, perché è un mondo che si fonda sulla precarietà ed è molto contemporaneo, no? Come si lavora nell'editoria un po' e come si lavora un po' dappertutto ormai.
Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più?
Trovare tutto quanto attraverso la pagina di Tabula Rasa, che si chiama appunto Tabula Rasa Ror, è una pagina social, una pagina Facebook. Altrimenti noi torniamo il 29 settembre, il giovedì, dalle 20 alle 21.30, e saremo il 16 settembre appunto alla Torre, dalle 18.30, via Bertero 16 a Roma, quel di Casal de Passi, comunque un posto che vive ed occupato da quasi 27 anni.
L'evento Libri in FM, la radio che legge a Roma, centro sociale autogestito La Torre, venerdì 16 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla trasmissione Tabula Rasa di Radio Onda Rossa. A presto!
Ciao, ciao, ciao!
Con Luigi Cinque, co-direttore artistico di Al Cuore della Canzone Festival, dal titolo Periferia e Avanguardia. A Roma, nel quartiere di Corviale, dal 14 al 18 settembre 2022. Ben trovato.
Ben trovati voi, grazie di questa chiamata.
Raccontiamo cos'è.
Abbiamo lavorato, e c'è in questo senso tutta la tradizione di Roma Poesia, le letture, i reading, gli slam poetry, la musica e poesia, poi il rap, eccetera, eccetera. Abbiamo lavorato molto in questo caso sulla parola, cioè sul rapporto tra parola e musica, rapporto peraltro sviscerato in tutti i canti, in tutti i sensi da secoli, quindi non siamo in questo senso originali. Però siamo originali nell'accostare alcuni riferimenti della poesia contemporanea, quindi i nuovi poeti, ora in videoproiezione, ora invece dal vivo, e poi il nuovo tipo di poesia, che è quella che passa anche per i clip di poesia, quindi tutta una specie di smanettamento che c'è tra video, parola parlata, musica, eccetera. E poi alcuni rappresentanti di una tipologia di canzone che ci interessava in questo momento. Quindi, per esempio, per i poeti noi abbiamo persone che vanno da Giovanni Fontana a Maria Grazia Calandrone, a Gilda Policastro, Andrea Cortellesi, insomma ci sono 30-40 poeti che parteciperanno in qualche modo a questa situazione, e quando non parteciperanno saranno proiettati in video. E poi invece c'è un programma che contempla un tributo a Franco Battiato di Pino Marino, un tributo a Gabriella Ferri di Vanessa Cremaschi, poi c'è Raffaello Simeloni, Peppe Voltarelli, Gianluca Secco e poi Un fiore all'occhiello, che sono questi A67, gruppo napoletano straordinario che ha vinto tra l'altro un mese fa il premio Tenco.
Nel complesso quanti gli artisti e come saranno articolate le giornate?
Le giornate saranno articolate con un inizio che è una specie di incontro, di proiezioni, performance poetiche, quindi con una tipologia di organizzazione che è quella proprio della poesia, quindi del reading. Allora, al di là dei nomi principali che ho citato, alcuni e altri ancora che ci saranno, non si capisce mai, perché proprio la tradizione dei festival di poesia è una tradizione anche di incontri, di gente che viene, legge, gente che viene a vedere la proiezione e poi dopo si ripropone il giorno dopo, questo il 14. E poi invece c'è questa serie di cantautori, chiamiamoli così, ma sono anche qualcosa di più e di diverso, che vanno dal 15 fino al 19, al 18 settembre, ci insomma in qualche modo allietano le serate. le rendono anche molto, molto interessanti, perché un personaggio come Peppe Voltarelli che va, che ne so, da Jacques Brel a Bob Dylan, a Leo Ferré, a Sergio Endrico, Domenico Modugno, oppure Pino Marino che fa questo tributo a Battiato, quindi a Patriots to Live, no? Ed è praticamente una storia anche interessante questa riscrittura di un cantautore contemporaneo fuori anche da certi giochi un po' complicati e non riferibili del mondo della canzone, eccetera, che ci ripropone una idea poetica di un personaggio come Battiato, che è stato veramente esemplare, uno che sta nell'antologia della canzone italiana e anche della musica. Quindi c'è materiale in questo Corviale, che è un luogo che ormai è diventato un luogo di astrazione, per certe cose rappresenta la periferia, per altre cose, con gli interventi che ci sono stati strutturali, la biblioteca dedicata a Nicolini, le iniziative artistiche e poi anche queste nostre iniziative, secondo me è una periferia di entità europea, cioè quella periferia dove il linguaggio del centro decanta e può diventare qualcosa di diverso e anche di più intrigante.
Al cuore della canzone Festival, periferia e avanguardia, a Roma, Corviale, dal 14 al 18 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Luigi Cinque. A presto!
Grazie a voi, grazie mille, un abbraccio.
Eccoci all'agenda per quanto riguarda il teatro e gli spettacoli e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti e buon pomeriggio. Qui insomma ci aspetta una settimana ricchissima in teatro, perché abbiamo la coda della stagione estiva del Teatro di Roma, pur non sapendo nulla della nuova stagione che dovrà a breve arrivare, e contemporaneamente l'inizio del Roma Europa Festival, qualche cosina sparsa qua e là di cui ora parliamo, e poi insomma il cuore della seconda settimana del Short Theater, che insomma rappresenta un po' l'appuntamento clou di questi giorni. È un festival che ha già avuto i suoi primi giorni, la sua prima settimana in vari luoghi di Roma. Abbiamo visto la prima parte al Mattatoio, soprattutto al Mattatoio, oppure al Teatro Vascello nei giorni scorsi. Mattatoio si intende la Pelanda di Testaccio. Per ciò che riguarda invece la settimana entrante, il festival si allarga molto, si sposta. Ieri abbiamo avuto il Enciclopedia della Parola al Teatro Quarticciolo, mentre invece ora entrano in gioco altri due spazi, Teatro India e Ugil, che da sempre in questi anni insomma hanno partecipato a Short Theater, ma anche avremo qui il Palladium, Parco San Galli, vari luoghi, insomma l'Angelo Mai, l'Argentina, insomma Teatro Fellini di Pontinia, ecco, si va anche fuori da Roma, insomma, quindi il festival si sta allargando sempre di più. Per quanto riguarda spettacoli, incontri e tutto ciò che c'è da sapere, intanto ricordo che shorttheater.org è il sito di riferimento. Segnalo che più tardi, al 18, Chiara Bersani, Flavia Dalila D'Amico e Camilla Guarino si ritroveranno a parlare delle pratiche accessibili, un tema importante, interessante, sull'appunto l'accessibilità, con Aldi Qua Artis, che è questo talk che appunto parlerà di accessibilità. Per ciò che riguarda altri lavori, ecco, Chiara Bersani la vedremo domani, il 18, con Gil, con Chicken Unicorns, il suo nuovo lavoro di danza. Faremo la performance con Foro Foro di Mussi e avremo questo appunto allo spazio Vigil alle 21.45 domani, ma allargando ancora di più il campo avremo giovedì anche l'arrivo di MK, l'Inno di Stefano, con il nuovo lavoro al Teatro India, stesso spazio dove vedremo ancora danza con Marta Bellu e i Versi delle Mani, e a seguire The Dancing Public di Mette Ingvardsen, che appunto alle 21.30 chiuderà la serata di giovedì, ma ancora più avanti, insomma, continuano altri lavori interessanti. Continua l'approfondimento, la monografica su Giselle Vienne, che presenta Crowd in questo frangente, e sarà al Teatro Argentina sabato 17 settembre. e dopo insomma vari lavori presentati in questi giorni con varie forme, questa volta è la danza, 17 e 18 settembre alle 20:30 al Teatro Argentina, con la rappresentazione di un rituale, quello della festa, un patto sociale tribale, una pratica collettiva che appartiene a tutte le società ed epoche. Come gli individui fanno gruppo? Quali flussi si spostano da una singolarità all'altra? Di questo si occupa Ciccia DM con Crowd, che sarà in scena 17 e 18 settembre al Teatro Argentina. Poi c'è un incontro all'Angelo Mai con Industria Indipendente, un talk con musica DJ set che si chiama Merende, sarà dalle 18 alle 4 del mattino, sabato 17 settembre. Domenica 18 abbiamo ancora un po' di attività, segnalo tra queste due cose fondamentalmente. Alle 18 alle Carrozzerie Notte, il primo, alla Real Accademia di Spagna in Roma, il secondo, Francesca Sartanesi con Almeno Nevicasse all'interno di un progetto di abitazione della città, stesso progetto per il Trout Barefoot di Alva Söderberg alle 18 appunto alla Real Accademia di Spagna. Questo per ciò che riguarda Short Theater. Mentre invece segnalo per il Teatro di Roma appunto la coda dell'estate romana, con alcuni lavori molto interessanti. Il 17, che è sabato, torna sul palco a Roma Claudio Morici con il suo nuovo spettacolo Alexo alle ore 20 al Teatro India. Claudio, protagonista insomma di Ciria di Galazzi, un assistente vocale. Il rapporto tra lui e l'assistente vocale che si sceglie, che per risparmiare compra al cinese sotto casa, è un po' particolare, perché si chiama Alexo, è un po' diverso dai colleghi di marca, è italo-cinese, romano di Pignattara, quindi fa un po' come vuole non lo aiuta poi più di tanto. Quindi, molto interessante, divertente l'impianto messo in campo da Claudio Morici per Alexo al Teatro India sabato 17 settembre. Il 18 invece è l'occasione sempre India per vedere Addio Fantasmi di La Compagnia Fanny Alexander, con la regia di Luigi De Angelis e direzione anche di Chiara Lagani, tratti dal omonimo omaggio di Nadia Terranova, Addio Fantasmi. Fanny e Alexander presenta questo lavoro con in scena Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. La seconda volta che mette in scena La Compagnia un romanzo, dopo aver messo in scena L'Amica Geniale, questo mette al centro i rapporti di Elena Ferrante, il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da queste due attrici molto note. La storia di una donna le prese con un vuoto di assenza, quella del padre, che quando era bambina è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo viene richiamata nella sua città natale, a Messina, per ristrutturare la casa di famiglia che bisogna mettere in vendita. La madre la richiama lì e lì inizia, diciamo, l'inquietudine del rapporto irrisolto con la propria madre. 18 settembre, Teatro India, ore 20, per Fanny Alexander con Addio Fantasmi. Poi, allora, andiamo a ricordare ancora un po' di appuntamenti. Il Teatro Lo Spazio questa settimana anticipa la stagione con il weekend Signorotte, scritto e diretto da Massimo Odierna, con tra gli altri Sara Putignano, una tragicommedia dalle tinte rosa e centrata attorno alla figura di tre amiche, Ada, Ida e Beta, che sono insomma più che cinquantenne e si ritrovano nell'occasione del funerale del marito di una delle tre. Quindi un viaggio nella memoria e anche nell'irrisolto, diciamo, che c'è tra di loro e nella loro percezione insomma, del cambiamento dell'età. Mentre invece al 15 di settembre, per vedere di nuovo a Roma Tradimenti di Harold Pinter, con la regia di Michele Sinisi, che è anche uno degli attori, con insomma, altri attori, Stefano Braschi, Stefania Medri, sarà in scena in data secca a Sotto l'Angelo di Castello, appunto a Castel Sant'Angelo, al cortile interno Alessandro VI, 15 settembre, ore 21. Questo l'ho visto, è uno spettacolo che consiglio vivamente. Ancora forse direi sì, a Ostia il 18 settembre Viola Graziosi con la regia di Consuelo Barilari presenta Amo dunque sono, un testo tratto insomma, da Sibilla Aleramo, la grande scrittrice Sibilla Aleramo, uno scrigno di visioni e percezioni, storie e sogni che convergono e creano questo linguaggio teatrale frammentario e onirico che appunto rappresenta molto bene la scrittura di Sibilla Aleramo, tra il sogno e l'intromissione del subconscio. In scena appunto il 18 di settembre, Teatro di Ostia, per la rassegna Eccellenza al femminile. amo dunque sono, domenica 18 settembre. Ancora l'assaggio di stagione, 16 settembre, venerdì, al Teatro dei Cervi, con la serata evento Tutto può succedere, con Marco Cavallaro, che presenta questo spettacolo inedito che anticiperà, diciamo, la stagione che si avvia a cominciare. Vedremo poi altre cose più avanti, ma questa settimana ancora c'è da ricordare l'Officina Estate alla Biblioteca Laurentina fino al 18 settembre, quindi sarà per tutta l'estate. Dunque, ci sono vari appuntamenti piuttosto interessanti. Questa sera alle 21, per esempio, evento gratuito, Teatro Prisma presenta, con la direzione di Giovanni Gentile, la cittadina vaticana Emanuela Orlandi, sul caso della giovane scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata. Insomma, tutti conosciamo questa storia, ahi noi. Poi avremo l'Atlante dell'attore immaginario giovedì 15 con Marcello Sambati, e venerdì 16 Gianluca Riggi presenta Lettera per la notte di San Lorenzo, spettacolo che ripercorre la storia d'Italia dall'anno di nascita di Pierpaolo Pasolini, che è anche però quello della marcia su Roma, quindi il legame fra le due cose lo andremo a scoprire in scena. Sabato 17 Maternature di Monica Pirone, ci seguirà un concerto Balkan Lab Orchestra, con invece un altro concerto il 18 di Barbad, mentre invece il 18 stesso alle ore 21 si chiude con il Red Reading di Tamara Bartolini e Michele Baronio come fratelli e sorelle. Tutto questo avviene alla Biblioteca Laurentina, quindi attenzione, chi è di zona non dovrà perderlo. Do It Festival, la rassegna di teatro contemporaneo, sarà in scena dal 15 al 25 settembre in collaborazione con l'Artigogolo al Teatro Igramul, dando un assaggio a questa drammaturgia contemporanea. Sarà in scena un po' di lavori, ricordo qualcosa, Le tre sorelle, Prozorov, con la regia di Giovanni Meola, dedicato appunto alle tre sorelle di Cecov, ma anche altri lavori con Frichigno di Pierluigi Bevilacqua, una compagnia di Foggia che mette in scena questo monologo che cerca in qualche modo di far stare insieme le difficoltà della città di Foggia con con le icone degli anni 90, Zdeněk Zeman, appunto ex allenatore del Foggia, e Carcobelli. Insomma, ci sono un po' di lavori da vedere, andiamo a vedere anche settimana prossima, questo sarà il 18 settembre alle ore 18, settimana prossima anche andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ultima cosa da ricordare è appunto il Roma Europa Festival, questa settimana, questa sera Anna Therese de Grasmacher presenta Drumming Live all'Auditorium Parco della Musica, con appunto un lavoro tra danza e musica, mentre sabato 17 e domenica 18 andremo sempre all'Auditorium per vedere il lavoro imperdibile di Sasha Walsenges, Terry Riley e Ensemble Casella, con questo lavoro In C Live. È un dialogo tra la danza contemporanea e i padri del minimalismo, che prosegue con un altro ospite d'eccezione, appunto la grande coreografa Sasha Valz. In C è il componimento musicale Terry Riley, che è eseguito live dal musicista dell'ensemble Casella dell'Aquila. La musica minimalista si sfida in qualche modo con la danza esplorativa di Sasha Valz, che cerca di indagare le potenzialità flessibili di questo scambio, di questo legame tra due diverse produzioni. Quindi sabato 17, domenica 18 all'Auditorium Parco della Musica Sasha Valz, per prima nazionale per Roma Europa Festival. E con questo direi che è tutto. Ciao!
Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.